Cominciato ad ascoltare la voce di Demetrio Stratos, ma eccoci collegati finalmente in diretta con Valentina Bensi da casa. Buongiorno Valentina.
Eccoci, buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti. Grazie per aver introdotto il nostro argomento del nostro Voi che sapete di oggi. Effettivamente la voce di Demetrio Stratos e la sua grande personalità che vogliamo ricordare, perché Stratos nasceva ad Alessandria d'Egitto proprio il 22 aprile 1945. Quindi oggi nel suo compleanno, quello che sarebbe stato il suo 75esimo compleanno, lo ricordiamo e lo facciamo con i miei ospiti, che saluto subito. Il musicologo Franco Fabbri dovrebbe essere qui con noi.
Sì, buongiorno. Eccomi
buongiorno
qua.
Franco, eccoci, e siamo anche in compagnia del musicista che ha accompagnato Stratos in un lungo viaggio musicale, Patrizio Fariselli, benvenuto.
Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti.
Bene, ora che siamo tutti telefonicamente riuniti in questo bel momento, vogliamo ricordare la figura di Demetrio Stratos, cantante che nasce, vi dicevo appunto, ad Alessandria d'Egitto e cresce circondato dalla musica dei canti religiosi bizantini e anche da musica tradizionale araba, delle sonorità che lo influenzeranno per tutta la vita. E questa sua ricerca della vocalità proprio alla fine o nella parte diciamo finale, ecco, della sua esistenza prenderà veramente un ruolo determinante, perché Stratos si concentra proprio sulle sperimentazioni vocali, sulle potenzialità dell'estensione appunto della voce e anche su studi di etnomusicologia. Darei qui la parola a Franco Fabbri per illustrarci il cammino di Demetrio Stratos.
Ma sì, vorrei cominciare proprio dall'inizio, perché anche le origini di Demetrio Stratos, il fatto che sia nato a Alessandria, poi vissuto anche a Cipro, e anche le sue qualità proprio fisiche, in un certo senso determinano almeno in parte il suo sviluppo. Aveva una gran voce ed era nato all'interno di culture, anche di incroci di culture, che hanno diciamo una vocalità caratteristica. Quando si ascolta Demetrio cantare, che so, ad esempio l'introduzione di Cometa Rossa, che è cantato in greco, si riconosce in lui una voce che è difficilissimo trovare a ovest della Grecia e che invece è molto caratteristica. Insomma, io ho vari amici greci che cantano e che non sono eccezionali come Demetrio Stratos, però quel tipo di pasta della voce viene proprio da lì. Dopodiché Demetrio ha incontrato naturalmente il rock, la musica soul, come abbiamo sentito dall'esempio di poco fa, di Pugni Chiusi, che è decisamente ispirata a certi aspetti della musica gospel che stava emergendo in quel periodo. E poi dopo o durante anche l'esperienza degli Area, dove comunque molte di queste cose sono messe a frutto, con l'aggiunta anche di altri elementi che ad esempio vengono dal jazz, dal rhythm and blues, eccetera. Poi inizia anche a frequentare degli aspetti della vocalità più nascosti, diciamo così, che erano noti solo ad alcuni studiosi, che non erano particolarmente diffusi. Ad esempio la tipica vocalità di certe zone della Mongolia, del popolo dei Tuva, una capacità di emissione di diplofonie, triplofonie, cioè melodie intonate contemporaneamente grazie a una certa particolare configurazione, tensione del tratto vocale, con cui, se non sbaglio, Demetrio Strato si è entrato in contatto anche grazie a dei corsi che un etnomusicologo vietnamita, Tran Quang Hai, teneva al Musée de l'Homme a Parigi. E come in tutte le cose, io l'ho conosciuto, ma non posso dire di essere stato un suo amico, però ho avuto contatti, direi soprattutto attraverso gli Area e quindi anche attraverso Patrizio Fariselli con Demetrio Strato, mi sono reso conto della sua grande capacità di assorbire cose che c'erano intorno, che giravano e di svilupparle in un modo anche originale. E quindi da lì poi è partita la fase più sperimentale di Demetrio, quello degli ultimi anni, che ci tengo a dirlo, è caratteristica della carriera di Demetrio Stratos a quel punto, ma è anche un segno dei tempi, cioè è un segno di quello che stava succedendo a partire dalla metà degli anni 70 e man mano che si andava in là, a tutto un settore della musica rock d'avanguardia, sperimentale, innovativa, insomma, progressive rock, del resto questo è ciò di cui parliamo quando nascono gli Area, che in quel momento stava andando verso un'altra direzione, perché non dimentichiamoci che a un certo punto arriva il reggae, arriva il punk, arriva la disco music, si parla in giro di una crisi o di un collasso del progressive rock. Sono molti musicisti di valore all'interno del progressive rock europeo che si orientano verso altre direzioni, ad esempio verso un'attività dal vivo fatta di concerti molto più piccoli, spesso anche da soli o con l'aiuto di piccole apparecchiature, non i grandi apparati del rock e degli stadi. E quindi Demetrio segue quella strada, la segue anche con dei contatti e dei rapporti importanti, primo fra tutti direi quello con John Cage, e si avvia in una direzione che purtroppo è stata poi troncata dalla malattia e dalla morte, e purtroppo in questo senso è stata una perdita irreparabile perché nessuno sa cosa poi avrebbe potuto fare Demetrio Stratos.
Esatto, allora io proporrei un piccolo ascolto prima di dare la parola a Patrizio Fariselli e vorrei ascoltare con voi i pugni chiusi.
In me c'è la notte più nera. Viene l'alba e un raggio di sole disegna il tuo viso per me. Oh, mari giunte, tu sei qui con me e abbraccio la vita con te.
Pugni chiusi, brano musicale composto da Luciano Beretta, Gianni Dall'Aglio e Ricky Gianco e interpretato dalla voce di Demetrio Stratos, che in quel momento faceva parte del gruppo Ribelli. Siamo negli anni 60, quasi nel 1966-67, e subito dopo, dagli anni 70 in poi, Demetrio Stratos diventa la voce degli Area. Qui abbiamo oggi in nostra presenza la possibilità di parlare proprio con Patrizio Fariselli, che conobbe da vicino Demetrio Stratos per moltissimi anni. Vorremmo, ecco, da lui in questa giornata speciale una testimonianza di che cos'era e di com'era lavorare con Demetrio Stratos.
Beh, buongiorno a tutti. Bisogna fare un discorso un po' lungo quando si parla dell'evoluzione del pensiero di Demetrio come artista, perché qui partiamo dagli inizi. Abbiamo appena ascoltato Pugni chiusi, nel momento in cui lui è ancora quasi teenager, perché penso avesse 19 o 20 anni quando ha registrato questa cosa, divenne in Italia uno star ed era a contatto col mondo popolare del pop. E poco tempo dopo lui ebbe la forza di superare questo modo di rapportarsi con la musica, entrando in un gruppo dalla forza di vocazione strumentale, e quindi lo costrinse questa cosa a reinventare la vocalità, la sua vocalità, una cosa che gli venne facilmente perché lui era un musicista, suonava l'organo. E si reinventò la vocalità perché il repertorio del gruppo non era di canzoni e quindi la voce era incastonata in dei percorsi molto, molto più complessi. Questa cosa, questo decennio, funzionò un po' per tutti noi da volano di crescita, di studio, di ricerca, e nel suo caso gli permise, tra le mille cose, appunto di riscoprire le sue radici medio orientali, e questa cosa funzionò benissimo all'interno del gruppo, tra i contributi, perché se tutti quanti i miei coetanei di quel periodo avevano lo sguardo rivolto al mondo anglo-americano, quindi verso ovest, gli Area invece si girarono dall'altra parte guardando il mondo balcanico a est e a sud, nella fattispecie. Questo percorso divenne entusiasmante. Io lo so, ricordo quegli anni con molto affetto, anche furono abbastanza frenetici anche come attività. E l'incontro con Cage, la musica contemporanea, fu veramente il trampolino che lanciò Demetrio verso una dimensione, diciamo così, di musica contemporanea. Ma al di là del lavoro sulla musica, che fu allora per lui veramente esteso, perché era una persona di una curiosità insaziabile e quindi si dedicò a studiare le musiche di tutto il mondo. Lui, una delle cose che diceva sempre era: io voglio sapere tutto quello che è stato fatto a questo mondo con la voce. Una curiosità insaziabile non solo nell'ascolto delle cose, ma nel tentativo di introiettarle, di farle sue, e far così, metabolizzandole, cercare di restituire qualcosa di altro. Questa cosa fu il preludio a un altro tipo di atteggiamento, più vicino, se volete, me lo permettete, a una dimensione psicanalitica. Come disse anche Lacan, nel senso che la cosa più importante per lui, guardando la voce, era che la voce stessa era l'ingresso privilegiato per un analista per il subconscio del paziente, ecco che Demetrio, smontando nel tempo gli strumenti della vocalità, parcellizzandoli, analizzandoli, destrutturandoli al massimo e tentando di ricostruirli con una nuova consapevolezza, lavorava a un nuovo e diverso modo di porsi nei confronti della musica e del suono stesso, che come tutti noi sappiamo ha un potenziale, un potere immenso per la nostra mente, per quello che è il nostro sistema percettivo. E la voce è il veicolo privilegiato per entrare in parti della nostra mente, del nostro cervello, difficilmente raggiungibili in altro modo. Quindi era un po' più complesso che un musicista che usa le note o gli strumenti musicali della musica, le note o quant'altro per fare della musica. Qui lui si era messo in gioco totalmente come intellettuale, come ricercatore e come musicista.
Patrizia Fariselli, io farei sentire proprio al nostro pubblico un breve estratto dal disco di Demetrio Stratos, Cantare la voce del 1978, proprio per far capire al pubblico che tipo di esperimenti sonori stava conducendo Stratos. Degli effetti strabilianti, quelli che Stratos riusciva a produrre con la sua voce. Lui stesso affermò che la voce nella musica era, a suo dire, un canale di trasmissione che in quel momento non trasmetteva più nulla. E diceva: l'ipertrofia vocale occidentale ha reso il cantante moderno pressoché insensibile ai diversi aspetti della vocalità, isolandolo nel recinto di determinate strutture linguistiche. E questo forse era l'ostacolo che Stratos in qualche modo voleva sconfiggere, voleva superare in qualche modo, e quindi a questo si dedica nel periodo dal 1976 al 78. I risultati che ottiene sono ancora oggi forse in qualche modo ineguagliati? Do qui la parola al professor Fabbri.
Beh, direi di sì. Diciamo che l'ostacolo principale che Demetrio Strato si incontrò in quegli anni era proprio la sua unicità. È vero che alcune delle tecniche che aveva poi sviluppato provenivano ad esempio dal mondo popolare, ma è anche vero che nessuno le aveva praticate, le aveva spinte al punto che abbiamo ascoltato adesso in questa registrazione, dove fra l'altro, mi corregga Fariselli se sbaglio, non c'è nessuna sovraincisione, cioè Demetrio Strato cantava tutte queste cose in tempo reale, questi diversi suoni, queste diverse voci. Appunto, perché dicevo un ostacolo? Perché il mondo della musica nuova, della musica d'avanguardia di quel periodo, era ancora in fondo l'epoca delle avanguardie musicali, guardava da un'altra parte, era, diciamo, era orientato a un po' a una formalizzazione di tipo tradizionale della voce all'interno della musica d'avanguardia. È curioso questo aspetto, perché quelli sono anche gli anni in cui invece i compositori lavoravano molto con certi suoni insoliti che possono essere prodotti con gli strumenti musicali tradizionali, anzi direi che forse se c'è qualcosa di nuovo nella musica da concerto della fine degli anni 70 e dei primi anni 80 è l'introduzione di questi suoni, ma questo non avviene con la voce, cioè ci sono alcune altre voci che caratterizzano la produzione contemporanea in quel periodo, ma nessuna è così radicale come quella di Demetrio, e soprattutto nessuna ha le aperture che mostrava Demetrio Strato nella sua ricerca.
A proposito appunto delle aperture che dimostrava Stratos, vorrei qui interrogare Patrizio Fariselli su un possibile sguardo al futuro, su cosa sarebbe diventato poi Demetrio Strato, se è possibile ovviamente ipotizzarlo, se non fosse stato stroncato dalla malattia così giovane a soli 34 anni.
Questa è una domanda formidabile, chiaramente non esiste una risposta. Sicuramente avrebbe fatto delle cose assolutamente di qualità interessanti. Ne parlavo tempo fa con un musicista americano molto simpatico, David Moss, il quale mi ha voluto testimoniare quanto il lavoro di Demetrio Strato sia stato importante per lui, che è un'altra persona attiva tuttora che usa la vocalità in modo estremo, e ci ha tenuto a raccontarmi quanto quegli studi di Demetrio fossero avanti, cioè era un autentico pioniere in questo senso, proprio perché affrontava la vocalità e la costruzione e quello che si poteva raggiungere alla vocalità in una maniera sensibilmente diversa rispetto a tanti altri cantanti che già sperimentavano. Io ricordo in quei tempi andammo a ascoltare e conoscere anche la Joan La Barbara, per esempio, una signora che negli anni 70 era molto, molto, molto interessante, così come vocalità alternative, però sono sempre riconducibili, diciamo così, a dei filoni conosciuti o comunque degli ambiti strettamente musicale. Invece l'ambizione di Demetrio era veramente alta, e per cui chissà, sicuramente, come ripeto, avrebbe prodotto della musica molto molto interessante.
Ecco, Franco Fabbri, lo stesso tipo di proiezione secondo lei come sarebbe potuto andare, e che cosa abbiamo oggi che in qualche modo porta avanti questo tipo di ricerche anche etnomusicologiche dedicate alla voce?
Ma la risposta, l'ha già detto Patrizio Fariselli, è impossibile, e fra l'altro ha citato alcuni dei nomi che sottintendevo, come David Moss ad esempio. O Joan La Barbara, o prima ancora Katy Barberian, no? Sono questi. Certamente. Poi i pochi nomi che girano. E sì, naturalmente di cantanti che hanno continuato a esplorare la vocalità nel mondo della musica nuova o come la vogliamo chiamare, ce ne sono stati degli altri, è difficile dire quanto abbiano preso da Demetrio Strato. Sicuramente le tecniche vocali che provengono da alcune particolari culture, in modo particolare quella dei Tuva, quindi le diplofonie, eccetera, continuano a essere oggetto di studi. Credo che, fra l'altro, lo studioso vietnamita Tran Quang Hai, di cui parlavo prima, è andato in pensione, ma è tuttora attivo, quindi quelle fonti antropologiche o musicologiche della sperimentazione musicale di Demetrio sono tuttora esplorate, però sinceramente io non vedo molto di altro. E sì, sarebbe bello. Diciamo, c'è stato qualcuno forse più nel mondo della popular music, del rock sperimentale, che ha un po' preso a modello Demetrio Stratos, ma non direi poi che ci sia tanto in giro.
Allora, ancora di più, penso, dalle parole di Franco Fabbri, è importante il lascito che abbiamo avuto da questo grande musicista. Il nostro spazio purtroppo giunge alla fine. Io ringrazio moltissimo i miei ospiti di oggi per questo ritratto davvero completo e interessante della figura del musicista. Grazie Franco Fabbri.
Grazie a voi e un saluto anche a Patrizio.
E un grazie anche a Patrizio Fariselli.
Grazie, saluto tutti, ciao.
E ci lasciamo con un ascolto sempre di Demetrio Stratos, Le Sirene, ed un cordiale saluto da Valentina Bensi. Mm-hmm.